Il radiogiornale.
Buongiorno da Veronica Lippi. Nasce la nuova offerta Metaprezzo Plus, l'alleanza dei trasporti pubblici la mette in vendita dalla prossima settimana. È considerato una via di mezzo tra abbonamento generale e normale metaprezzo. Si svelano timori e strategie in vista delle elezioni del Consiglio federale. Il PLR pone delle condizioni per evitare sorprese ai suoi consiglieri federali. I socialisti temono che venga eletto un candidato esterno al loro ticket. L'Ucraina sempre più in difficoltà, senza nuovi aiuti militari occidentali, la Russia sembra prendere il sopravvento. Zelensky, davanti alle reticenze di Washington, ieri ha annullato un incontro al Senato americano. E per il calcio, stasera il Lugano gioca in casa contro il Basilea. Si guarda già al mercato invernale e ci si interroga sulla necessità di andare a cercare rinforzi. Ne parleremo con un procuratore sportivo. Si chiama Metaprezzo Plus ed è il nuovo abbonamento per i trasporti pubblici e, come detto, è definito una via di mezzo tra l'abbonamento generale e il classico metaprezzo. La novità è stata presentata oggi a Berna, sarà disponibile da martedì. I dettagli con Alessio Veronelli.
Offrire maggiore flessibilità all'utenza, questo l'obiettivo dichiarato oggi da Allianz Swiss Pass, presentando la nuova opzione che sarà disponibile dal prossimo dicembre. Un abbonamento con anche importanti vantaggi per i viaggiatori, come ha spiegato Helmut Eichhorn, direttore di Allianz Swiss Pass.
Was bekommt der Kunde, die Kundin für einen spezifischen zusätzlichen Nutzen? Punkt 1, ganz wichtig.
Cosa riceve un cliente? Riceve innanzitutto un bonus, un regalo insomma. Poi la possibilità di utilizzare questo abbonamento su tutti i mezzi pubblici della Confederazione. E da ultimo la garanzia che se la somma pagata non viene totalmente utilizzata entro la scadenza dell'abbonamento, quanto resta viene rimborsato per intero. Metaprezzo Plus, questo è il nome del nuovo abbonamento, disponibile in tre varianti, Plus 1000, 2000 e 3000, a indicare i crediti in franchi messi a disposizione dei viaggiatori. Concretamente come funziona? E prendiamo l'opzione Plus 1000. L'utente riceve 1000 crediti, equivalenti a 1000 franchi, ma di franchi ne paga 800, perché gli altri 200 vengono dati come bonus, un bonus più consistente se si opta per le versioni 2000 e 3000, perché è fissato al 20% della spesa. Per i giovani sotto i 25 anni le tariffe saranno poi ancora più vantaggiose. Nella versione Plus 1000, ad esempio, l'abbonato dovrà pagare di tasca propria 600 franchi, ricevendone 400 di bonus. Per approfittare però delle tariffe a metà prezzo, sarà comunque necessario avere separatamente l'abbonamento metà prezzo. Il nuovo abbonamento sarà personale, vincolato a un contratto della durata di un anno. Una volta scaduto il termine di validità, come sentito all'utente, verrà versata l'eventuale eccedenza dell'importo caricato personalmente, escluso però ovviamente il montante del bonus.
Le Ferrovie federali, tra l'altro, stamattina hanno confermato che da domenica verrà ampliata l'offerta nei fine settimana dei treni passeggeri che passano dalla galleria di base del San Gottardo. Saranno 31, un numero che facilita sicuramente gli spostamenti turistici nel weekend, ma anche quelli degli studenti pendolari. Ricordiamo che, secondo le ultime indicazioni, i lavori di ripristino del tunnel dureranno ancora a lungo. La riapertura è prevista in settembre. Restiamo a Berna, ma spostiamoci a Palazzo Federale. Dalle prime audizioni dei candidati al Consiglio federale non sono emerse vere e proprie raccomandazioni di voto. Nessun gruppo parlamentare si è sbilanciato in vista dell'elezione del successore di Berset. Elezioni che arriverà per ultima nella mattina del 13 dicembre. Quello liberale radicale, il gruppo liberale radicale, ha però posto una condizione. Si atterrà al ticket socialista e quindi all'ufficialità, a patto che alcune regole vengano rispettate. Che cosa significa questo e quanto è indicatore di un certo nervosismo in casa liberale radicale? Da Berna, Anna Riva.
Nella nebbia e nella poca sostanza trapelata ieri dopo il primo giro di audizioni spicca una clausola, una riserva. La firma è quella del gruppo liberale radicale che, pur non dando indicazioni di voto, sottolinea che il 13 dicembre sceglierà uno dei candidati sul ticket socialista, Beatiance o Jon Pult, citiamo, a condizione che le regole stabilite negli ultimi anni nei precedenti scrutini siano rispettate. Il deputato PLR Alex Marinelli.
Significa che il Parlamento da sempre ha applicato alcune regole. Il principio è che i consiglieri federali che si ripresentano non vengono messi in discussione e secondariamente che si rispetta la formula magica nell'attribuzione dei seggi. Se gli altri partiti si atterranno a queste regole, anche noi ci atterremo alla regola che si sceglie un candidato del ticket proposto dal Partito Socialista.
Ma perché specificare la cosa? Il PLR, in chiara perdita di velocità, teme per il seggio di Ignazio Cassis?
Ma più che temere che non venga rieletto qualcuno, non si vuole che in qualche modo si abbia un'elezione disordinata dove all'inizio si crei magari un po' di caos, perché questo non è nell'interesse di nessuno. Qualora nei primi turni di scrutinio vi fossero delle situazioni non chiare, il rischio è che poi dopo non si riesca più a controllare bene quali siano le dinamiche che si andranno a sviluppare nell'Assemblea federale.
Possibili attacchi a Cassis da parte non solo dei Verdi, ma anche del PS o del Centro. Storie più o meno fantasiose si rincorrono nei corridoi di Palazzo. Per Farinelli scenari inverosimili, anche se ammette tutto è sempre possibile. Specifica infine come una messa in discussione del seggio di Cassis non sia legata tanto alla sua persona, bensì piuttosto al fatto che il suo sarà il primo seggio PLR, davanti quindi a quello di Karin Keller-Sutter, a essere posto in votazione.
Queste quindi le inquietudini liberali radicali, ma incognite le vive anche il Partito Socialista, visto che l'Assemblea federale potrebbe eleggere al posto di Alain Berset un candidato non ufficiale, vale a dire fuori dal ticket proposto dai vertici del PS. Allora, Alan Crameri, che scenari fanno parte di questo punto di vista diverso?
È soprattutto l'UDC che sta lanciando segnali. Christoph Blocher, che non è più a Palazzo Federale ma che ancora viene ascoltato all'interno del partito, qualche giorno fa ha detto che i due candidati socialisti ufficiali, Jon Pult e Beat Jans, sono troppo poco esperti, non all'altezza, quindi secondo lui bisognerebbe scegliere un altro profilo tra i socialisti. Il capogruppo alle Camere, Thomas Eshi, invece, al contrario, ha detto che personalmente ritiene che si debba scegliere uno dei due sul ticket. Ad ogni modo, dopo le audizioni di ieri pomeriggio, il comunicato dell'UDC è rimasto nel vago. Si legge semplicemente che il partito riconosce il diritto del PS di avere due seggi in governo. Ma anche esponenti di altri partiti, come Fabio Regazzi del Centro, hanno già lasciato intendere che, perlomeno al primo turno, eleggeranno qualcuno al di fuori del ticket.
Allora, parli di candidati non ufficiali, quali sono i nomi che circolano?
C'è l'ipotesi Daniel Josic, cioè il consigliere agli stati zurighese, che già l'anno scorso si era fatto avanti per la successione di Simonetta Sommaruga. Il suo svantaggio è di aver, con quella mossa, irritato molto all'interno del partito. E poi c'è anche il nome di Roger Nortmann, vodese, ex capogruppo del PS, quindi di grande esperienza. Lui può sembrare più pragmatico e meno ideologico agli occhi dei partiti borghesi. Il suo svantaggio è che con lui la quota di Romandi in Consiglio federale resterebbe a 3/7, cioè più di quanto è considerata l'abituale rappresentanza.
Ma quante sono alte le probabilità di uno sgambetto al Partito Socialista?
Impossibile dirlo, probabilmente un eventuale piano segreto di questo tipo verrà affinato nelle ultime ore, ma forse è anche solo un modo per tenere alta la pressione sul partito. Di certo il PS è il partito tatticamente più in difficoltà, perché l'elezione dei consiglieri federali avviene in ordine di anzianità di servizio e quindi i suoi due sono gli ultimi. Vuol dire tutti gli altri partiti come il PLR non avranno a quel punto più timori di ripicche se dovessero scegliere un candidato non ufficiale, rispettivamente se il PS dovesse aver fatto loro uno sgambetto prima avrebbero ancora l'occasione di vendicarsi.
Alan Crameri, vi ricordo che esattamente tra una settimana sapremo come sarà andata a finire. E siamo alla cronaca locale. È stato condannato a 3 anni e 10 mesi il 68enne del Luganese, accusato di aver molestato alcune bambine durante sedicenti sedute di rilassamento. L'uomo era già stato riconosciuto colpevole di 5 capi d'accusa, tra cui coazione sessuale e atti con fanciulli nella scorsa primavera, ma il giudice Agno Spagnamenta aveva disposto una nuova perizia psichiatrica necessaria proprio per definire l'ammontare della pena. Gli episodi per i quali è stato condannato sono accaduti tra il 2019 e il 2022 tra le mura di un centro che proponeva attività ricreative legate alla musica, allo yoga e al benessere in generale. L'uomo non disponeva nemmeno di un diploma. L'attualità estera ora, la guerra in Ucraina in particolare. Mentre nel Donbass continua l'assedio delle truppe russe ad Avdiivka, ieri sera il presidente ucraino Zelensky avrebbe dovuto rivolgersi al Congresso statunitense per richiedere nuovi aiuti militari e finanziari. Però, e ne parliamo con Stefano Grazioli, un evento dell'ultimo minuto gli ha impedito di parlare. Allora Stefano, che cosa è successo?
Sì, buongiorno. A dire il vero non è stato ancora chiarito il vero motivo dell'annullamento di ieri sera. Molto probabilmente, come ha detto questa mattina il ministro della difesa ucraino, Umerov, è in corso una guerra e gli imprevisti, le urgenze dell'ultimo minuto sono da mettere in conto. Nessun segreto, nessun mistero o risvolto politico, quindi. Zelensky, la cui posizione è comunque nota e chiara, ha sempre sostenuto che gli aiuti occidentali, statunitensi in particolare, sono essenziali perché l'Ucraina raggiunga i propri obiettivi. Cioè quelli ribaditi ancora oggi di sconfiggere la Russia e recuperare i territori occupati dal Donbass alla Crimea. Questa mattina, nella giornata di celebrazione delle forze armate ucraine, il presidente ha pubblicato un video in cui dal centro di Kiev, passeggiando, ringrazia chi ha combattuto e difeso la patria per 9 anni dal 2014 e durante i 651 giorni dall'inizio dell'invasione russa. La vittoria è davanti a noi, ha detto il presidente. Per Andrei Yermak, potente capo dello staff presidenziale, braccio destro di Zelensky e forse qualcosa di più, l'Ucraina invece rischia di perdere questa guerra se non ci saranno più aiuti militari dagli Stati Uniti. Yermak ha parlato da Washington, dove è in visita per la seconda volta in 2 settimane, proprio per seguire da vicino la situazione sul sostegno militare e finanziario e tenere il filo diretto con i più importanti alleati dello schieramento occidentale che appoggia l'Ucraina.
È anche vero, Stefano, che la situazione per l'Ucraina sul campo è molto difficile in questo momento. Nel Donbass la Russia sta avanzando. Al di là delle dichiarazioni di Kiev, quanto è concreto il rischio che questa guerra, l'Ucraina, finisca davvero per perderla?
Allora, la cornice è quella di un conflitto di logoramento. Da un anno non ci sono sconvolgimenti sul fronte. È vero che a est le truppe del Cremlino sono avanzate, sempre molto lentamente, al sud le 3 linee di difesa russe allestite lo scorso inverno hanno resistito e la controffensiva ucraina in 6 mesi ha raccolto poco. Ora c'è una testa di ponte sulla riva sinistra del Dnipro, però sotto il fuoco dei russi. Probabilmente ha ragione Yermak quando dice che senza aiuti dall'Occidente Kiev rischia di perdere o quantomeno di dover scendere a compromessi partendo da una posizione di svantaggio dalla quale comunque partirebbe già ora. Molto dipende appunto da quanto gli Stati Uniti e gli alleati vorranno e potranno mettere sul piatto per aumentare la resistenza di Kiev. Senza contare in ogni caso che anche la Russia ha comunque certi limiti, anche se le riserve non solo di armi e tecnologie ma soprattutto di uomini sono comunque maggiori.
Stefano Grazioli, che salutiamo, abbia fatto il punto del conflitto in Ucraina e poi c'è l'altro fronte, quello medio orientale. È alto il numero di morti dalla ripresa dei bombardamenti e delle operazioni militari di Israele nella striscia di Gaza. Hanno perso la vita oltre 1200 palestinesi in meno di 5 giorni, la maggior parte delle vittime sono donne e bambini. Questo stando alle Nazioni Unite che attraverso l'alto commissario per i diritti umani Volker Turk parlano di orrore, chiedono nuovamente che le ostilità cessino immediatamente. Le operazioni nel sud della striscia dureranno invece diverse settimane, secondo gli Stati Uniti, poi si passerà a una strategia a bassa intensità e molto mirata contro Hamas. In Italia è stato definitivamente affossata l'idea di un salario minimo a 9 euro all'ora. La maggioranza alla Camera dei Deputati ha bocciato l'emendamento unitario delle opposizioni, passando poi la palla al governo affinché trovi un meccanismo per retribuzioni eque. Una battaglia che è stata da toni veramente infervorati, ce lo racconta Anna Valenti.
Doveva essere un governo dalla parte degli italiani e invece vi siete dimostrati un governo dalla parte degli sfruttatori mentre avete dato la sberla più forte a chi in questo paese viene sfruttato. Vergogna!
State facendo carta straccia del salario minimo legale! Questa battaglia è stata con questo voto rallentata, ma noi la vinceremo, il paese è con Vabbè. Noi!
Toni concitati, quelli di Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, e di Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, che erano riusciti nell'impresa di coagulare tutta l'opposizione attorno al disegno di legge che prevedeva l'introduzione di un salario minimo di 9 euro all'ora. Sotto è sfruttamento. Proposta affossata ieri dalla maggioranza, ma con un escamotage che ha fatto insorgere l'opposizione, ossia approvando un maxi emendamento che cassava la proposta unitaria delle opposizioni, sostituendola con una delega al governo perché trovi in 6 mesi un meccanismo per garantire retribuzioni eque. Ed è questa la proposta a cui la Camera dei Deputati ha dato il via libera poco fa. D'altronde questa maggioranza è da sempre contraria al salario minimo. Gli argomenti? In Italia c'è un'alta percentuale di lavoratori coperti da contratti collettivi, il salario minimo rischia di abbassare i contratti con tariffe orarie più elevate. Argomenti contrastati nelle scorse ore anche dal commissario europeo per il lavoro Schmit. Nei paesi dove il salario minimo è stato introdotto, ha detto Schmit, si è contrastata meglio l'inflazione, c'è maggiore crescita e produttività. Tuttavia il voto di oggi mette una pietra tombale su questa possibilità in Italia. La speranza dei 3,5 milioni di lavoratori poveri ora è riposta nel meccanismo che deve individuare il governo per garantire retribuzioni eque, qualsiasi cosa questo significhi.
Il 2023 sarà l'anno più caldo di sempre, la conferma di poche ore fa è dell'Osservatorio Europeo della Terra Copernicus ed è arrivata durante il vertice sul clima COP28. Stamattina proprio a Dubai al vertice è intervenuto il capo dell'Ufficio Clima per le Nazioni Unite, Simon Steele, richiamando una maggiore responsabilità ai paesi impegnati nelle negoziazioni. È ora di agire, è ora di fissare obiettivi più ambiziosi, ha detto Steele, che ha aggiunto invece di cercare il minimo comune. Bisogna farlo invece di cercare il minimo comune denominatore o segnare, insomma, piccole vittorie. Peraltro questo discorso fatica ad attecchire molti paesi. In Grecia, la capitale Atene, si distingue per il suo ricco patrimonio archeologico, ma è in fondo alla lista quando si tratta di contare gli alberi e i parchi a disposizione dei cittadini. Solo l'11% della sua superficie è ricoperta dal verde, rispetto al 30% della media europea. Ora c'è il progetto di estendere una linea della metropolitana che ha provocato diverse proteste perché implica l'abbattimento di alcuni dei pochi alberi che ci sono in città. Sentiamo Elena Kaniadakis.
Da giorni gli abitanti del quartiere di Exarchia si radunano alle prime luci dell'alba nella piazza principale per cercare di impedire il taglio degli alberi che la popolano. Una nuova linea della metro dovrebbe sorgere nel quartiere universitario, conosciuto per essere spesso la sede delle proteste studentesche. Il progetto è inviso alla maggior parte dei residenti, non solo perché viene considerato inutile visto che la zona è già ben collegata, ma anche perché viene inteso come l'ennesimo tentativo di speculazione edilizia per fare aumentare i prezzi delle case e allontanare gli studenti, con non poche ricadute sull'ambiente.
Αυτή τη χρονική περίοδο συντελείται ένα περιβαλλοντικό έγκλημα στην πλατεία Εξαρχείων που αφορά.
È un'aggressione contro il quartiere. La piazza con i suoi alberi rimaneva uno dei pochi luoghi di incontro verdi in una città sempre più inquinata, sostiene Dimitris Hieronikos, membro del comitato cittadino che si oppone al progetto. Quello dell'inquinamento è un problema ben noto agli abitanti della capitale. Quasi 3.000 morti ogni anno sarebbero collegate all'aria inquinata della città. E quella di Exarchia non è l'unica protesta. Anche una fetta di verde del Parco Risari, un'oasi di 10.000 metri quadrati vicino al centro della città, verrà sradicata nell'ambito dello stesso progetto di prolungamento della metro.
Η Αθήνα είναι η καρδιά μας, η πόλη που αγαπάμε, η πόλη που μας εμπνέει και μας οδηγεί.
Lo scorso ottobre i cittadini di Atene hanno eletto un nuovo sindaco, Haris Dukas, che ha vinto sostenendo che nessun centimetro di terra deve essere risparmiato dagli investimenti verdi. Professore di politica energetica e ambientale, Dukas ha promesso di piantare ben 25.000 nuovi alberi nel corso del suo mandato. Il nuovo sindaco però si insedierà solo il prossimo gennaio. A proposito delle recenti proteste, ha affermato: la metro va costruita, ma l'impatto deve essere il minore possibile per gli alberi. In alcuni casi basterebbe spostare di poco i cantieri. Tra i cittadini sul piede di guerra c'è quindi cauto ottimismo in vista del suo insediamento, ma le proteste si sono intensificate perché i cantieri intanto lavorano a pieno regime. Vogliamo avere speranza nel nuovo sindaco che è esperto in materia, spiega il residente Dimitris, ma occorre salvare gli alberi subito prima che sia troppo tardi per tornare indietro.
Con questo reportage da Tiene chiudiamo il radiogiornale. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Buon pomeriggio.